gloria di Dio, e il firmamento annuncia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla mensa della sua parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria.
E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo indicato loro. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè: ho osservato questo popolo, ecco, è un popolo di dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione. Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse: perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi. ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai suoi discendenti e la possederanno per sempre. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Parola di Dio. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova a me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Uno spirito contrito è sacrificio, Dio. Un cuore contrito e affranto, tuo Dio, non disprezzi.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha guidato degno di fiducia, mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io, ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, ed io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.
Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, dei quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio
per un solo peccatore che si converte. Disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane dei due disse al padre, «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe perso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in se stesso e disse, «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse, «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi, «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose, «Tuo fratello è qui». E tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre, «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre, «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. La liturgia di questa domenica ci presenta un Vangelo molto conosciuto, anzi tutto il capitolo, noi generalmente conosciamo molto bene l'ultima parabola, cosiddetta del figlio il prodigo, di fatto il titolo non è molto azzeccato, non parla solamente di questo figlio, soprattutto il centro di questo racconto è l'amore del padre, come si comporta il padre nei confronti di due figli che vedremo sono disgraziati tutti e due, anche se uno apparentemente lo è più dell'altro. Siamo in un contesto, Luca dedica tutto il capitolo e poi lo dichiarerà ancora nel capitolo, qui siamo al capitolo quindicesimo, nel capitolo diciannovesimo dichiarerà ancora che Dio è venuto per i peccatori. Dio è venuto per coloro che si sono perduti. Quindi la missione di Gesù è proprio questa, andare a cercare ciò che era perduto, andare a cercare ciò che era morto, per farlo ritornare in vita. Ecco, questo è il contesto. E si apre subito questo racconto, che poi sì, scopriamo essere tre racconti, tre parabole successive, In queste condizioni, no? Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Quindi queste categorie così disagiate, queste categorie ai margini della società, non solo sociale ma anche religiosa, sono lì ma per ascoltare, per accogliere la parola di Dio. Sembra già strana questa cosa qui, no? anche nella nostra mentalità, ciò che è peccato, ciò che è, soprattutto i peccatori, li teniamo lontani, non sono brave persone, anche nelle nostre insegnamenti ai figli o quando ne discutiamo, ciò che è negativo, ciò che è peccato, lo teniamo fuori dalla porta, no? E a volte teniamo fuori anche chi va a cercare il peccatore in questo modo, no? E dall'altra parte c'erano i farisei e gli scribi, i puri, quelli che si sforzavano di adempiere la legge fino nei minimi particolari, coloro che erano molto religiosi, conoscevano bene la scrittura, la commentavano, la interpretavano. Cosa fanno? Invece di ascoltare Gesù, che porta la parola di Dio, mormoravano, cioè gli si fanno contrari. Eppure erano i religiosi del tempo, i pubblicani e i peccatori, tra questi a volte vengono detti anche, non so, i pubblicani e le prostitute, cioè non avevano nemmeno una vita religiosa, no? Perché erano considerati incapaci di poter accedere alla salvezza. A volte lo pensiamo anche noi, ora quelli, ma dobbiamo convertirci. Gesù racconta queste cose perché abbiamo a cambiare mentalità, ed egli disse loro questa parabola, e che è sorprendente se ci fermiamo subito, fa una domanda alla quale probabilmente risponderemo tutti che non è così: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va a cercare quella perduta? Lo dà per scontato che il pastore debba comportarsi in questo modo. Ma normalmente la gente che sentiva questa parabola faceva il contrario. I pastori che andavano a far pascolare le pecore, spesso e volentieri gli veniva rubata una pecora, una pecora si perdeva o veniva qualche predatore che la mangiava, ma era una perdita accettabile. Se ne tornavano alla sera, 1, 2, 3, 98, 99, e manca una, e vabbè, insomma, andiamo nell'ovile, ricoveriamo, poi eventualmente il giorno dopo andiamo a cercare. No, qui c'è un pastore che agisce in maniera molto diversa, e Gesù sta raccontando attraverso questi personaggi come Dio ama. Attenzione, perché poi dopo non possiamo inventarci noi chi è Dio, dobbiamo ascoltarlo dalle parole di Gesù. E finché non la trova, e quando l'ha trovata, pieno di gioia, ecco la caratteristica è dei tre racconti, che si va in cerca di qualcosa che si è perduto, e una volta ritrovato c'è questo stato di gioia grande. Chi non vuole essere gioioso? Eppure spesso e volentieri, nonostante abbiamo la scrittura, abbiamo il Signore, abbiamo i sacramenti, siamo invitati, siamo instradati ad amare, eppure quanti cristiani non riescono a dar testimonianza perché tristi, perché senza speranza, perché sempre in lotta con gli altri, ma non solo gli altri, anche a volte i parenti, i fratelli, l'eredità, e rimaniamo per decine e decine di anni inquieti e viviamo male la nostra esistenza. Ma è possibile? Non ci siamo mai fermati qualche volta, ma tutti, mica solamente i laici, i frati, penso i preti, le suore, no? A quello lì mi ha detto, e continuano ad alimentare queste cose per decenni, e si vive male. E si è scontenti e si continua a mormorare contro gli altri, ma in fondo è anche una mormorazione contro Dio. Dio, fai qualcosa, fallo morire, fallo. Ma si sentono costantemente queste cose qui, poi specialmente in un santuario dove arriva veramente di tutto, è un porto, no? Questo qui invece, pieno di gioia, la trova e non la sgrida, non la picchia. Un pastore avrebbe agito in maniera diversa, anzi, se la carica sulle spalle, gli dà forza, cammina lui per lei. Ma è un modo di pensare corretto. A volte dovessimo fermare veramente ad ascoltare, ci potrebbe venire anche il dubbio, no? E poi non solo è contento, ma chiama tutti perché tutti possano godere e partecipare a questa gioia, no? Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta, quella che non c'era più, quella che era da considerarsi morta. E poi, evidentemente, per chi ascoltava, dico, io vi dico che vi sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti. Allora uno dice, ma io mi sono sforzato fin da bambino, perché me l'hanno detto, no? Devi essere buono, bravo, devi. Fermati un attimo. Nei confronti di Dio, come ti comporti? Lo vedremo soprattutto sulla terza parabola, se il tempo è clemente e mi lascia spazio. Ma tu, nei confronti del Padre, il quale lo preghi, penso spesso, no? Padre nostro, lo facciamo anche durante la messa, lo vedi come padre o come padrone che ti deve dare il salario? Perché questa è la differenza. Hai un padre o hai un datore di lavoro? Hai un padre o hai qualcuno che ti sfrutta? È diverso, a seconda di quello che pensiamo, la fede prende una piega piuttosto che un'altra. Gli altri diventano nemici se tu sei il salariato, perché l'altro ha lavorato un attimo di più, questo ha lavorato un attimo di meno, io dovrei prendere di più. Cioè, il tradurre i rapporti affettivi, anche con Dio, in termini di soldi, o comunque economici. E poi c'è la donna che ha 10, è un po' la ripetizione della prima, che ha 10 soldi, ne perde uno e niente, non è in pace finché non ha anche l'ultimo soldo, no? E quindi accende la luce, si spazza e quando la trova, anche qui, chiama le amiche. È il momento di fare festa. Avevo perso un soldo, l'ho ritrovato. Poi questo soldo evidentemente è simbolico, no? Può essere il fratello che è perduto, che io giudico perduto, ma che agli occhi di Dio è prezioso. E poi la terza, disse ancora, un uomo aveva 2 figli. Sta parlando di come ama Dio, padre. Il più giovane, ovviamente ha scelto il più giovane perché i farisei si consideravano i fratelli maggiori, quelli che fin da piccoli avevano fatto i bravi ebrei, no? Sono sempre andati in sinagoga, andavano al tempio, digiunavano, facevano tutte queste cose religiose, no? Convinti che Dio bisognasse raggiungerlo nei cieli. Siamo convinti anche noi, Il più delle persone si sforza di fare cose perché così va, ho il premio, Dio mi deve premiare per quello che ho fatto, e non si accorge della perversione del proprio pensiero, perché Dio, se ci pensiamo, ed è il Vangelo che ce lo dice, scende. Noi vogliamo salire e Dio scende. Allora la domanda è: riesco davvero a incontrarlo? Se siamo in luoghi diversi, se tendiamo a guardare in posti diversi. Matteo addirittura, lo dico spesso, uno dice ma che noioso, lo cita spesso, no? Matteo mette un capitolo, metà capitolo 25, dove dice chi vuol fare esperienza di Dio dia da mangiare agli affamati, dia da bere agli assetati, vada a trovare i carcerati, vada a trovare i malati. Ma quando ti abbiamo visto così? Quando fate queste cose, fate esperienza di Dio. Dio va a cercare il bisognoso, Dio va a cercare il perduto, Dio va a cercare chi è morto dentro. Ebbene, questo è il più piccolo, il più giovane, che erano probabilmente quelli che erano considerati i greci, quelli che non credevano, quelli che insomma, oppure i peccatori, quelli che appunto non... è orgoglioso, vuole fare esperienza, non si sente costretto in una casa che non gli dice più niente. Anzi, comincia a dividere l'eredità. Anche qui è una cosa abbastanza strana, no? L'eredità normalmente è una cosa che si dà alla morte del possessore. Dammi quello che mi spetta. Anche qui l'orgoglio di questo ragazzino. E aveva già in mente di andarsene, no? Devo cercare la mia vita, devo farmi la mia vita. E infatti raccoglie le sue cose e dopo qualche giorno parte. Anche qui, se ci fermassimo un attimo, ma qual è quel padre, ovviamente è quella madre, che lascerebbe andare un figlio così senza cercare di trattenerlo in casa? Anche qui dobbiamo farci delle domande. È davvero trattenendo una persona pensando al bene? Tu pensi al suo bene? Oppure investi in una relazione, nel bene, nell'amore, continui ad amarla, che è l'unica cosa che può salvarla? E infatti questo figlio si ricorderà di quanto si stava bene a casa propria. E non torna perché ama il padre, torna perché ha scoperto che fuori dalla casa c'è solo dissipazione, ha consumato tutta la dote, l'eredità che aveva ricevuto, l'ha sperperata, non gli rimane più niente, nemmeno più la dignità, va a pascolare i porci e non riesce nemmeno a mangiare di quello che mangiano i porci. Per un semita i porci sono gli animali più immondi da non guardare, da non mangiare, da non toccare, da star lontano, perché sennò diventi impuro. Anche qui il concetto di purità, noi siamo convinti che se siamo bravi, buoni, perché il mondo ci dice questo, ce lo dicono i genitori, ce lo dicono i datori di lavoro, ce lo dicono gli insegnanti, ce lo dicono il marito, le mogli, i figli, i genitori. Sei amabile se te lo conquisti questo amore. Davanti a Dio invece scopri che l'amore è gratis, e paradossalmente chi non ha niente, chi ha fatto esperienza di aver perso anche la dignità, lo accoglie meglio. A volte le voragini, che non sono cose belle, però sono la condizione di poter essere riempite, le voragini. E se io mi lascio riempire da Dio, anche l'essere perduto, l'essere morto, può essere una condizione che mi permette di cambiare vita, di trovare un senso più profondo alla mia esistenza. Ebbene va, no? E qui gli sembra di una meraviglia, spende, spande, cose che non sono sue evidentemente, no? E poi a un certo punto, cosa faccio? Cosa faccio? Si ricorda che i servi in casa di suo padre stavano bene, mangiavano. E allora torna. E anche qui Luca è straordinario, era un pittore, medico, e quindi sa pennellare bene questo racconto, no? Dice, non è il figlio che vede il padre, è il padre che sembra che sia stato, da che era partito il figlio, sempre alla finestra ad aspettare che tornasse. Non era certo, ma aveva investito su questo affetto, no? Ed è il padre che lo vede arrivare da lontano. Allora cosa fa? Perde la sua dignità, perché un signore che aveva tanti servi non poteva permettersi di correre, di andare incontro al figlio, di abbracciarlo, doveva mantenere la sua dignità. Il figlio semmai avrebbe dovuto inginocchiarsi, chiedere perdono, e questo qui crede di doverlo fare. Fammi stare come un salariato. Ma che? Il padre non lo ascolta. Sembra che tutto ciò che era congelato nella casa comincia a prendere, era lì pronto ad attivarsi, no? Presto, andate a prendere il vestito bello, l'anello, è urgente che lui recuperi il suo stato di figlio e che ci creda fino in fondo. Lo merita? No, non lo merita, questo è chiaro per tutti. Eppure Dio vuole che abbiamo questa certezza, che siamo figli qualsiasi cosa facciamo, qualsiasi cosa ci capiti. anche se non lo meritiamo, anche se non possiamo e non dobbiamo comprarlo. E qui cominciano a far festa. Quello che il figlio, invece, che era nei campi, che era padrone in casa sua, ma sente di dover essere un pio figlio, ma che non ha un padre, vive il rapporto col padre come un rapporto con un padrone che lo sta sfruttando, che non gli dà quello che lui ha comprato col suo lavoro. E quindi ha una percezione veramente negativa di quest'uomo. E infatti nella parabola è invidioso. Ma come? È tornato uno che non merita niente e gli fai la festa? E io? E allora anche qui il padre esce dalla casa e si umilia. Dice: ma figlio, no, tuo figlio è tornato e ti ha mangiato tutto il capitale. Ma cosa ti interessa a te? Avevo fatto le divisioni. Sei tu forse geloso? È incapace, è anaffettivo. Non riesce a gioire per il ritorno del figlio, di suo fratello, che non chiama mai mio fratello, tuo figlio. Tu non mi hai mai dato, non lo chiama mai padre. Come viviamo noi il rapporto con Dio? Sì, vengo a tutte le messe alla domenica, magari vado anche quasi tutti i giorni, mi confesso, dico il rosario, faccio la coroncina della misericordia, guardo te le Padre Pio, sì, e poi vivi da schiavo, vivi da salariato, che poi pretendi che Dio ti faccia, ma accorgiti che tutto quello che è necessario è già tuo, usalo, recupera la tua dignità di figlio. E qui la parabola si interrompe. Si interrompe perché la domanda rimane per ciascuno di noi. E tu sei disposto a prendere e far tua questa mentalità di Dio? Sei disposto ad entrare nella casa che è aperta per tutti, dove anche i servi stanno meglio di tutti e due i figli? Perché poi il figlio però entra, il figlio piccolo. Questo qui continua a star male. Ma non vuole entrare in casa, non vuole far festa, che la festa è anche per lui. Allora, in fondo, non dobbiamo dire chi è meglio, chi è peggio, ma dobbiamo cominciare a dire: la mia testa deve cominciare a ragionare in maniera diversa. Devo convertirmi, cioè prendere la mentalità del Vangelo e farla mia. Altrimenti non sono cristiano. Non sono cristiano, ho il titolo di cristiano perché sono battezzato, perché ho una prassi religiosa, ma non sono cristiano perché non ho un padre. Allora è inutile che tu anche dica il Padre nostro centinaia di volte, migliaia di volte, se poi non vivi Dio come tuo padre e gli altri come fratelli. Padre nostro, pace e bene. Credo in un solo Dio.
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato per prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini abbiamo la stessa salvezza discesa dal cielo.
E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita,
e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Fratelli e sorelle, la gioia indicibile che il Padre misericordioso ha in serbo per i peccatori pentiti ci conforta e ci sprona a un maggiore impegno nella nostra vita cristiana.
Diciamo con fede: Padre, ascoltaci.
Padre, ascoltaci.
Per la Chiesa sempre bisognosa di purificazione, viva in continua conversione al fine di crescere nella comunione, nella partecipazione e nella missione a cui tende il cammino sinodale. Preghiamo.
Padre, ascoltaci.
Per coloro che si sono allontanati da Dio per colpa propria o per scandali altrui, una salutare inquietudine ridesti in loro il desiderio di riconciliarsi con il Padre nel sacramento della penitenza. Preghiamo.
Padre, ascoltaci.
Per il mondo lacerato e diviso, le discordie si compongano in armonia, le ingiustizie in fraternità, al potere subentri il servizio, alla disperazione la speranza, in un mondo giusto e pacificato. Preghiamo.
Padre, ascoltaci.
Per noi qui riuniti, la nostra assemblea eucaristica sia il luogo del perdono e della festa in nome di Cristo Signore, che ci ha riconciliati nell'amore. Preghiamo.
Padre, ascoltaci. Tutto questo ti chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benedetto.
Canto d'offertorio 376.
O Signore, raccogli i tuoi figli nella Chiesa, i dispersi raduna, come il grano nell'ostia si fonde e diventa un solo pane, come l'uva nel torchio si preme per un unico vino. O Signore, raccogli i tuoi figli nella Chiesa, i dispersi raduna, come in tutte le nostre famiglie ci riunisce l'amore e i fratelli si trovano insieme ad un'unica mensa. O Signore, raccogli i tuoi figli nella Chiesa, i dispersi raduna.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo ad una sola voce la tua gloria.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. O
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti della famiglia Pezzali, Gabelli, Cavalca. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione 397. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. Tu sei il sublime frutto di quell'albero di vita che Adamo non poté toccare, ora in Cristo a noi donato, pane della vita, di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. Sei l'agnello immolato, nel cui sangue la salvezza, memoria della vera Pasqua, della nuova alleanza, pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo.
Martedì 13 alle ore 20:45 continuerà la catechesi dei 10 comandamenti. Venerdì 16 alle ore 21 sarà presente qui in santuario Don Marcelo Baros, monaco benedettino brasiliano e biblista, invitato dall'associazione Laudato Si Olio Po, che presenterà il suo libro Liberazione. Siete tutti invitati, è entrata libera. Poi sarà un'occasione per conoscere e approfondire un po' alcune tematiche della Bibbia. Preghiamo. La forza del tuo dono, o Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Vergine Maria,
che fin dai tempi remoti in questo luogo di solitudine e di pace vi siete mostrata fonte inesauribile di grazia verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani, e dando la salute agli infermi, con l'acqua che scaturisce i piedi di questa vostra effigie, mostratevi ancora verso di noi pietosa, con liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati, e può concederci la grazia che abbiamo tanto. Maria, fonte di grazia, prega.
Buona domenica.
Al nostro santuario l'amore tuo ci invita, noi ci prostriamo, Vergine, speranza è nostra vita. Al cuore tuo dolcissimo la nostra prece sale, Regina di Casale, Madre dei nostri cuori, Regina di Casale, Madre dei nostri cuori.
No, non va bene niente perché adesso è tutto a facciare, sono tutti. Sono io che ho cambiato. Non c'è. Non